Conferenze che si chiuderà, lo ricordo il signore prima mi chiedeva, si chiuderà il mese prossimo, in giugno, il 14, con un dibattito tra non più due giovani studiosi, due studiosi, ma più giovani, che sono Carlo Sini e Massimo Cacciari, che discuteranno appunto sul tema che ha dato il titolo a questa serie di incontri, che è appunto Stato e società nella crisi della rottura del moderno. E niente, ci sarà una giornata dedicata a questi due studiosi, avrà inizio come solito alle 17.30, sempre nei locali della fondazione, ma di questo poi troverete comunicazione anche di spirità, insomma, io ritengo sia via media, sia tenderemo locali nel centro città e nella zona universitaria. Contestualmente vi ricordo che la fondazione organizza una scuola estiva a pagamento, di cui trovate informazioni sul sito della fondazione, che è www.centrocampostrini.it, che è una scuola estiva che dura una settimana dal 9 al 13 luglio ed è organizzata nel seguente modo: ogni giorno un relatore terrà una lezione mattutina di 3-4 ore, poi ci sarà un incontro con i tutor al dopo pranzo e in pomeriggio il relatore sarà a disposizione 2 ore per discutere i temi sollevati durante la lezione del mattino. È una scuola estiva che ha, diciamo così, come taglio dominante quello dell'interdisciplinarietà. E cercherà di mettere a confronto la prospettiva storica, quella sociologica, quella filosofica e quella antropologica, e il tema è proprio l'ontologia del politico. Abbiamo scelto il tema ontologico perché appunto pensiamo, crediamo che sia un terreno abbastanza fertile per stimolare così un dibattito interdisciplinare, ma anche di questo, ripeto, trovate ampie informazioni sia nel sito sia ci sono locandine che cominciano a girare già per la città. Venendo oggi, vi avevo già detto la scorsa volta che il dottor Lollini è impegnato fuori Verona e quindi abbiamo chiamato il nostro tutelare, che è il professor Morandi, che sostituisce Lollini. Il tema della conferenza è sempre identico, cioè la figura di Carl Schmitt e soprattutto lo stato d'eccezione. E niente, lascio la parola a Emanuele Morandi, buon ascolto, e dopo insomma faremo come al solito un dibattito.
Bene, già ci conosciamo, direi alcuni voti, mi sembra di conoscere, quindi facciamo un intervento. Ho la funzione molto interessante, no? Sera. Molto interessante perché è un termine d'ultimo anno, no? Qualcuno diceva chiaramente che noi normalmente abbiamo un rapporto con Dio come il tappabuchi, cioè quando abbiamo bisogno di Dio iniziamo a pregarlo, a invocarlo, no? E avevo però un'occasione, sono venuto qua, ho parlato proprio di Balsotti, che diceva che era vero, cioè Dio fa il tappabuchi, la nostra vita, vita. E quindi normalmente visto che l'insegnamento dell'università pone in atto spesso dinamiche di equità stupefacenti, no? Fare tappa che era invece portare la situazione su un piano reale molto interessante, insomma, che è utile proprio all'intellettuale ogni tanto uscire fuori dall'aura, no? Che lo circonda. E che lo faccio molto volentieri, sia per questo e tutta, perché qua ormai sono di caro con il rapporto di amicizia e di stima di questo grande progetto che parte, sta partendo su una città non facile da mettere in atto come da Roma, no? Che è una realtà che vorrebbe, vuole essere una realtà culturale di alta cultura, però con una forte matrice di natura sociale, non istituzionale. Questo ce n'è bisogno come l'ossigeno nella realtà. Io penso italiana, lo dico anche io come persona impegnata a creare realtà, a promuovere per quanto è possibile questo tipo di clima, questo tipo di questo ambito, questo diverso ambito, diciamo, creare altre culturali di fuori delle istituzioni è fondamentale, importantissimo. E quando appunto me l'hanno chiesto gli amici, in particolare Luca, Massimo, Lorenzo, no? Ho anche accettato, ma chiaramente un autore che ho studiato non tantissimi anni fa, in modo sistematico, qualche anno fa in modo sistematico, Carl Schmitt, non è fresco, quindi la mia lettura, i miei studi di Carl Schmitt, ma è chiaro che questo non ha significato, perché noi dobbiamo, gli autori servono solo perché ci danno delle grandi questioni su cui riflettere essenzialmente, e più l'autore di spessore, più la questione è centrale, quindi sono degli strumenti chiaramente gli autori, in questo caso Carl Schmitt, no? Uno strumento, un grande, grandissimo autore, proprio perché ha sollevato un grande, grandissimo problema, e il termine teologia politica è essenzialmente coniato da Carl Schmitt e rilanciato nel dibattito tra Schmitt e Bacon Peterson, un personaggio molto particolare, molto mal visto, non simpatico casualmente, noto per l'antipatia che sollevava non solo tra colleghi ma tra tutti i conoscenti, il più grande probabilmente costituzionalista che ha avuto la Germania dell'epoca, non solo dell'epoca, così considerato, uno degli autori più importanti della Repubblica, del Trattato Costituzionale della Repubblica di Weimar, che è il primo, è la prima grande democrazia occidentale, che però tragicamente ha portato alla discesa del nazismo. Quindi anche questo non è un problema indifferente, lo richiamo per collocare questo autore che non mi interessa più un problema, su cui quel piccolo aspetto tratteremo il nostro problema nel suo aspetto proprio essenziale, anche se volete fondamentale, no? Interessante, la Repubblica di Weimar, la prima Repubblica, è la prima, vero trattato di effetti democratico nel senso in cui parliamo noi di democrazia, ha portato appunto l'ascesa del nazionalsocialismo, del nazionalsocialismo in Germania, quello che è chiaramente la tragedia è conseguita, no? E diventa emblematico, interessante appunto tematizzare la forma democratica della democrazia come la forma che ha concesso questa opprobrio che è stato l'esperienza della strada socialista per tutta Europa, che non significa che la democrazia chiaramente non è un valore, significa il problema che già ci consegna a noi non solo la storia, ma anche la riflessione costituzionale, da un certo punto di vista della Costituzione democratica, nel momento in cui pensiamo che questo ha reso possibile una delle più grandi tragedie l'Europa ha conosciuto dall'inizio della sua esistenza storica. Non solo c'è questo aspetto qua, che spesso sapete che aderì anche per un periodo al nazismo, in modo anche diverso da Heidegger, la sua adesione fu un tantino più forte, era di formazione anche cattolica, non solo di formazione, ma cattolico potremmo dire, non con il linguaggio di oggi, ma è molto improprio attribuirlo a Carl Schmitt, tradizionalista, ma non era in effetti tradizionalista, perché si può dire che la sua formazione da giurista, no? È una formazione estremamente affascinata dallo Stato moderno, come creazione che caratterizza la modernità, come risposta che la modernità è riuscita a dare a situazioni di grande disordine che è succeduto alla caduta della grande cultura medievale. Quindi è emblematico da una parte è che sia apparentemente un cattolico tradizionalista, dall'altra una delle espressioni più affascinanti del tipo di ordine giuridico che è stato istituito, costituito proprio con la modernità. Non si può dire un difensore, ma sicuramente uno dei più grandi fasci intellettuali, no, che esercita su Carl Schmitt proprio la costruzione della statualità moderna. E si può dire quasi essere un difensore. E il padre anche perché i sociologi non sanno, perché spesso sono poche cose, ma anche il padre della sociologia giuridica, Carl Schmitt. Quindi vi dico questo non ironicamente, perché questa affermazione non la sapevo, un docente di sociologia del diritto e giuridica. Quindi non è indifferente questi vuoti di conoscenza nell'ambito sociologico, anzi sconvolgono sinceramente. E quindi siamo di fronte a un autore che non viene studiato solo nell'ambito filosofico politico, ma è una grande autorità nell'ambito giuridico, è un terribile testimone della tragedia totalitaria nazionalsocialista, di cui l'ultimo testo è una biografia degli anni di Galera, che ha fatto Caspit dopo l'occupazione americana, no? Ex Captivitate Sanctus, non so se è un testo dedicato alla legge, un testo particolarissimo, stranissimo, no? E oltre alla teologia politica, che è una raccolta di testi fondamentali, teologia politica 1, teologia politica 2, Caspit, in cui in parte teologia politica 2 risponde alle obiezioni di questo grande teologo luterano convertitosi al cattolicesimo, che era Peterson, e in virtù di questa risposta di Peterson, Caspit scriverà Teologia Politica 2, di cui oggi andremo a parlare, no? Affronteremo almeno il problema che c'è al fondamento, e anche qui, sempre per dare qualche informazione di natura biografica, Peterson, scusate, quando divenne cattolico, era un pastore luterano, un grandissimo conoscitore della patristica, infatti insegnava patrologia in Germania, mi ricordo la sede di insegnamento, però molto prestigiosa, perdendo con la sua conversione la cattedra di insegnamento, aveva quattro figli Peterson, e rimase in una strada, una conversione, un autore molto interessante, anche Peterson, no? Che ha scritto proprio su teologia politica 1, no? E ha interloquito con Caspit, e Caspit, l'antipatia di Caspit, uno degli aspetti dell'antipatia universale di Caspit, che nota, era che aveva eletto pochissimi autori suoi interlocutori, uno era Peterson. L'altro è Talbes, non so se è un autore che dice qualcosa, Talbes, è stato pubblicato da poco i suoi testi, un libro, Talbes, il cattivito, è scritto un testo importantissimo su San Paolo, no? E mi soffermo su questi suoi due unici interlocutori, che erano gli unici interlocutori con cui Caspit si muoveva anche, cioè mentre gli altri andavano a casa di Caspit e spesso li cacciava via. Gli unici autori che noti, a questo punto si sa, che mossero Caspit a andare a chiedere per questionare, per chiarire quei grandi problemi, sono proprio Peterson e Caldi. Peterson, una situazione anche esistenziale abbastanza fragile, perché era rimasto senza lavoro con quattro figli, si trovò a Roma e fu per l'interessamento di Marichin, che riuscì a trovare un piccolo insegnamento, soprattutto in un istituto romano, religioso romano, dove passò gli ultimi anni, questo grandissimo intellettuale, no? Dove riuscì a sopravvivere di fatto, no? Facendo, continuando a fare quello che aveva sempre fatto, cioè l'insegnante. Questo per fare un quadro anche proprio di tenore, no? E del clima in cui si muove questa grande riflessione, che è sullo stato di eccezione e sulla pur di fatto, sulla teologia politica, questa grande provocazione lanciata da Schmitt. Il testo di Talbes, mi sfuggiva il suo nome, è La teologia politica di San Paolo, che è l'ultimo, fatto non un testo, ma la sbobinatura dell'ultima attività seminariale fatta da Talbes, no? Prima di morire, già malato, probabilmente di tumore, ed è un ebreo molto interessante, cattivito, ma molto interessante, Talbes. E Caspit fa quando fino a Gerusalemme per incontrarlo, cosa, lo dico proprio per contestualizzare questo personaggio molto difficile, con una storia molto particolare. Allora, perché è importante innanzitutto Teologia Politica 1 e Teologia Politica 2, no? Perché vi ho dato anche questa contestualizzazione biografica, che può essere semplicemente utile, no? E la cui utilità è capire che per Schmitt la modernità esercita su Schmitt un grande fascino. Sapete che il lavoro di giurista è molto diverso da quello di filosofo. Il giurista è un uomo molto empirico, cioè questo è tanto più importante perché il giurista di fatto si fonda su una serie di sentenze, cioè vi è un diritto, diciamo, che si fonda sulla consuetudine, infatti, anche nei contesti giuridici non consuetudinari. E quindi il giurista è uno che è abituato non solo a ragionare sull'individuo, ma a ragionare sul particolare. Cioè il particolare fa norma, quindi una sentenza fa sempre norma, perché è un giudizio espresso su un caso particolare che il giurista deve andare a conoscere e studiare per poter applicare delle norme universali. Questo lo dico proprio perché è importante capire il modo con cui, anche un altro grande capolavoro di Caspiti, che è l'Homo della Terra, con cui abbiamo ragiona questo autore, non è il modo della filosofia così come la conosciamo, le macchine della scuola. E un punto, sottolineando appunto questo grande fascino che esercita la modernità, devo capire che è un fascino che svita verso il moderno, nonostante forse sia il più importante autore di Donoso Cortés, il più grande studioso, scusate, di Donoso Cortés, un autore che fa parte del tradizionalismo cattolico, e che nei concetti politici, poi di fatto ancora affrontato da Smith, anch'esso da cui prende molto, anzi da cui prende di fatto il concetto di teologia politica. E il punto centrale della sua riflessione è il fascino che esercita la modernità su Carl Schmitt, è proprio legato al tipo di forma politica che è riuscita a dare la modernità a una situazione di complessità che vede la storia europea e la nascita dei vari nazionalismi, e con la nascita dei vari nazionalismi uno dei problemi che un giurista si pone è evitare che cosa? Il fatto di conflitti tra le varie nazioni. Cioè, considerate che quindi il problema che il giurista non è parlare del concetto di giustizia in astratto, non è parlare di un astratto che non ha nulla di astrattistico, ecco. L'astratto vuol dire come ne parla il filosofo. Per un giurista il problema di giustizia, di potere politico, di forma politica, è un problema connesso alla realtà. Cioè una forma, un'Europa caratterizzata, nascita molteplicità di sfere statuali, il primo problema che si pone non è che queste sfere statuali stanno lì e devono fare le sue cose, è il tipo di relazione, di rapporto, la nascita quindi con la modalità del diritto pubblico europeo, no? Tema cui Smith è uno dei più grandi conoscitori della storia, del diritto costituzionale, del diritto generale, no? Cioè non è per un giurista, non intende da giurista un problema appunto di definizione di concetti e di definizione della realtà. Quindi il problema centrale è la forma. E non guardate bene, quando parliamo per esempio di democrazia, ne parliamo spesso a volte in modo ideale, cioè l'ideale significa riconducendo il democratico a che cosa? A libertà, uguaglianza, partecipazione, concetti rivoluzionari, la rivoluzione francese, no? Che sono però concetti non solo della rivoluzione francese, anche della rivoluzione francese in parte prende la tradizione più antica e riprende sempre in un contesto. Però la democrazia, quando se facessimo una bella conferenza sulla democrazia, come da questi appunti nascono, tra l'altro, no? Noi parleremmo di fatto parliamo di democrazia, ma poi i valori che sono rappresentati dalla democrazia. In realtà, se noi guardiamo un pochino più indietro, la democrazia non è semplicemente un valore, cioè non possiamo identificare la democrazia con un valore di uguaglianza, libertà, partecipazione, o perché fratellanza, diciamo, un concetto più religioso che strettamente filosofico, politico. No, per Aristotele la democrazia è una forma tra altre forme. Questo è molto importante, quindi discerne quando si parla della democrazia, noi immediatamente identifichiamo la democrazia in un, diciamo, proiettiamo il termine di democrazia in un orizzonte valoriale, ideale, per noi rappresenta questi valori la democrazia. Ma la democrazia in realtà prima, ben prima di essere questo, e di rappresentare dei valori che in realtà non è un monopolio della democrazia da rappresentare, la democrazia è un certo tipo, è una forma, una forma di governo che prima grande elaborazione, perché pensa tutti autori contemporanei, però è proprio aristotelica di tre grandi forme di governo, che insieme alla democrazia mette insieme la monarchia e la cosiddetta aristocrazia, cosiddetta nel senso che entrambe sono aristocrazia e monarchia, non entrambe, tutte e tre, aristocrazia, monarchia, aristocrazia e democrazia, sono forme rette per Aristotele, no? A cui corrispondono le forme degenerate. Le forme rette, in quanto tale, rappresentano dei valori. La rettitudine è ciò che garantisce alla forma, che cosa? Il rispetto di valori politici. Quindi la monarchia, l'aristocrazia, come la democrazia, sono forme innanzitutto di governo. Cioè in cui una realtà umana governa, cioè genera potere e lo governa in un certo modo. Perché il potere, chiaramente, etimologicamente, è una possibilità. Sono le possibilità che si accumulano, cioè potere vuol dire il fatto che io quello che posso fare da solo è una possibilità limitata, se siamo in due già di più, se siamo in tre di più ancora le possibilità di fare, se siamo in tanti le possibilità diventano molte, il potere deriva da lì come realtà, il potere c'è perché gli uomini vivono insieme, non è una cosa strana. E quelli insieme si sviluppano, hanno doti che messi insieme si sviluppano potere. E le forme di governo nascono per amministrare questo potere in relazione a dei valori, ecco la rettitudine. Quando il potere, a differenza di una semantica del governo che legge potere in tanta ottica, no? Come qualcosa che serpeggia, qualcosa che domina, diventa potere e dominazione, no? In realtà il potere è collegato anche alle forme tranquillamente rette di governo, perché essere retta significa amministrare il potere alla luce di valori politici, che sono sicuramente per l'uomo greco anche l'uguaglianza, anche se c'è la schiavitù, la velocità, eccetera. E la monarchia uguale, la monarchia non è una forma di governo tirannicida, questa è la sua forma degenerata, una buona monarchia difende i valori politici, che sono sicuramente il valore dell'uguaglianza, che sono sicuramente anche lì il valore della giustizia. Quindi le forme rette, guardate bene, il concetto di forma centrale di Aristotele, perché il discorso non è che c'è la democrazia che è più buona della monarchia o della aristocrazia, assolutamente nessuna forma è più buona un'altra. Entrambe, anzi Aristotele, su questo ha una grandissima sensibilità tra essere un greco già storica, senza essere uno storicista, capisce che le forme di governo sono legate spesso a delle contingenze storiche, cioè in certe situazioni è meglio avere una monarchia che una democrazia, come in certe altre situazioni è del contrario. Il punto centrale è che una forma di governo non decide, questo sì, e quindi la monarchia diventa una tirannide, l'aristocrazia diventa un'oligarchia e la democrazia diventa una demagogia. Cioè sono tutte forme, quelle deviate, che fanno sì che la forma si corrompa e nel suo corrompere degeneri in una cancellazione dei valori politici che invece queste forme, come il concetto di forma ontologico, aristotelico, da cui si ispira tutta la natura medievale, è chiaro, quindi stiamo parlando non solo di un autore, ma poi che hanno scritto generazioni di autori che sono interessati al problema politico, no? E la forma degenerata è quello, è proprio pensato aristotelicamente, proprio come una forma che perde, quindi una forma che degenera, che perde ciò che tiene e dà armonia. Perché la forma, Aristotele non è la figura, la forma è un atto che istituisce che cosa? Un'esistenza. Quando la forma si corrompe, il processo cognitivo è qualcosa che distrugge ciò di cui la forma è forma. Quindi la tirannia di fatto non è realmente una forma politica, è la sua degenerazione, molto importante capire questo aspetto. Per questo esistono storie della tirannia, ma sono storie che vanno verso la distruzione del contesto politico in cui sono forme degenerate. E quindi anche la democrazia, cioè molto importante per fare un passaggio al nostro tema, è una forma di governo. Per giunta la forma di governo, guardate bene, che è rappresentata da una parte, perché il popolo rappresenta non tutti, ma una parte della sua forma sentita, ma anche moderna, possiamo dire. Cioè, quando parliamo di demos, di forma, di potere, kratos del popolo, diciamo di una forma che è esercitata come l'aristocrazia e la monarchia da una parte di tutta la realtà sociale. Qui sarebbe interessantissimo per il problema sociologico, però con la S maiuscola, ci tengo a dirlo, perché dobbiamo portare in alto quando parliamo di problema sociologico, no? Con la S maiuscola. Perché? È proprio perché esiste un sociale che le forme di governo sono sempre solo parti. È la società che rappresenta tutti. Cioè nella società ci siamo tutti, la forma di governo c'è sempre una parte che gestisce il potere, cioè dà forma attraverso il potere a quella realtà sociale. Questo è importantissimo come scatto. E la democrazia è una forma che nell'antichità era chiarissima, il popolo era una parte della polis, non era tutta la polis. La maggioranza era una parte, quindi il potere dato al popolo era il potere dato ad una parte della società che non erano né gli aristocratici, i migliori, né la monarca, che l'ho citato, conosciuto nelle forme più barbariche, più mito per rispetto ai grandi centri politici, in particolare di. Allora, il problema è centrale, perché contestualizzo questo, che non è una contestualizzazione schiltiana, no? Perché è centrale capire che se ne parla di democrazia o qualsiasi forma di governo, no? Prima di entrare dentro le complesse oggi, poi gli sviluppi della democrazia, non parlare di democrazia, oggi parliamo di democrazia, cioè di forme di governo estremamente complesse, perché da tante ragioni che sono legate allo sviluppo dello Stato moderno, dello Stato di diritto, dello Stato sociale, di fatto, no? Di uno Stato diventato una macchina di estrema complessità, però in ogni caso prima di parlare di questa complessità, di questa articolazione interna alla statualità, è evidente che uno dei punti centrali è che non possiamo tematizzare neppure queste complessità se non tematizziamo il fatto che parliamo di forme. Quando noi parliamo di politica e subito scivoliamo in certe retoriche del potere, usciamo fuori dal primo importante tema politico. La politica è essenzialmente prima una forma. Quindi quando noi parliamo e riflettiamo sul politico, riflettiamo sulla forma che quel contesto di vita sociale ha dato alla socialità attraverso dei conti chiaramente potere. La politica è realmente capace di formare la vita sociale perché amministra potere. Questo sicuramente. Allora il problema smithiano, Smith aveva una visione spaventosa anche di termini ideologici, non conosceva a caso, poteva veramente si interrompere con Peterson, che era grande studioso di patristica, no? Quindi spostiamo da quello alla filosofia della giurisprudenza, tutto ciò che aveva, guarda, la grande stagione della cultura tedesca, devo dire che la munizione tedesca spaventa, realmente ha sempre spaventato, oggi anche loro sono molto meno interessanti dal punto di vista proprio dell'invenzione, che è un'altra cosa rispetto alla filosofia. Però la cultura tedesca ha prodotto veramente eruditi impensabili, uno di questi era sicuramente Smith. E poi la centrale è questa forma, quindi se il politico lo tematizziamo nella sua realtà più propria, che è una forma della politica, sempre, prescindiamo dal discorso della modernità, anche se è impossibile, sa, è legittimo prescindere parlando di Smith, perché Smith anche è un grande riferimento, cioè il positivismo giuridico, è fondamentale capire che questa articolazione problematica Smith ce l'ha come sfondo proprio perché il positivismo giuridico nega quello che con una potenza di riflessione incredibile Smith sta sollevando questo problema di cui parliamo stasera, no? Però non possiamo derivarci di neanche di questa grande interruttore che è Kelsen, no? Che che ha presente, presente l'orizzonte di Schmitt, no? Il problema è appunto della forma, così come l'articola anche di Aristotele, poi gran parte della riflessione politica si articola a partire da Aristotele. Il problema della forma è proprio quello di capire o di porsi il problema chi ha la forza di istituire la forma del politico. Questo è il problema centrale. Noi parliamo, se parliamo di politica non possiamo prescindere dalla forma. Non c'è la politica senza forma. E se tematizziamo la forma politica a prescindere dal parlare di monarchia, aristocrazia o democrazia, qual è la forza che istituisce una forma politica? Cioè noi abbiamo un problema che è, per intenderci, un problema interessante anche in contesti un po' diversi, come quelli repubblicani, che sono nati nel socialismo, particolare della riflessione comunista, no? Comunismo partitario, no? Cioè da una parte noi dobbiamo parlare di una forza istituente e una forma politica. È una forma istituita da questa forza. Se la politica è, e non può non essere, una forma, noi dobbiamo pensare a forma proprio anche in termini aristotelici, proprio perché è atto, attualità, è dynamis, e la parola dynamis, tra l'altro, anche in Aristotele, ha un significato anche di potenza, non solo di potenza in quanto tale, cioè di atto e atto corrispondente, no? Cioè, una forza che istituisce una forma istituita. Qual è questa forza istituente? Una forma istituita. È un problema che è legato proprio al concetto di costituzione. Quando noi parliamo di costituzione, parliamo di una forza istituente una forma politica. Cioè, il termine costituzione, a prescindere proprio dalla sua definizione giuridica, è in ogni caso tematizzare la costituzione. La forza istituente una forma politica. Nelle democrazie moderne, appunto, noi sappiamo che una Costituzione, quando parliamo della Costituzione, guai a parlare del dettato della Costituzione, guai che questa funziona, perché? Come dice il Vangelo, e in realtà è un guai molto complesso, perché qui si nasconde la forza istituente una forma. Quindi se tu metti in discussione, dici, ma la Costituzione la possiamo cambiare come ci pare, è come noi riconoscere questo problema. E se noi abbiamo una forma democratica che ci governa, abbiamo, per poterla avere, ce la siamo autogenerata, noi siamo in Italia 55-60 milioni di persone, non è che ci siamo accordati per telefono, abbiamo detto già una democrazia che ci piace di più. Noi riconosciamo, abbiamo riconosciuto che cosa? Che c'è una forza per poter istituire una forma di Stato e di società democratica, una forza che istituisce. Questa forza si può chiamare in un senso non più solo tecnico, costituzione. Perché vi dicevo che è un problema anche di che attraversa tutto lo spirito rivoluzionario? Perché da sempre tutte le grandi teorie rivoluzionarie, da una parte il concetto di rivoluzione, proprio così come viene poi tematizzato in Marx, ad esempio, tutto poi il marxismo che ne consegue, oppure no, nelle varie elaborazioni, noi diciamo che il marxismo, nella sua versione comunista, è rivoluzionario. Qual è la riuscita? Rivoluzionario vuol dire trasformista, cioè chi vuole fare la rivoluzione in senso rigoroso è uno che deve negare l'ordine esistente. Cosa significa? La forma politica esistente. Lo spirito rivoluzionario, sì, non è uno spirito riformistico, è uno spirito che ha in sé la potenza del negativo, cioè tu non puoi trasformare un ordine intrinsecamente corrotto, lo devi abolire. E il problema che c'è è che è questo stesso dell'atto rivoluzionario, è quello, se tu con un atto rivoluzionario demolisci, quindi con il successo della rivoluzione un ordine stabilito, istituito, un ordine sociale e soprattutto un ordine politico stabilito, Dopo cosa succede? Hai bisogno di riconoscere che cosa? Un'altra nuova forza che istituisce un nuovo tipo di forma, un nuovo tipo di forma politica. Quindi Ana, l'atto rivoluzionario, porta con sé la contraddizione di avere una grande forza e anche di spiegare delle profonde ragioni per abolire una forma istituita, che può essere proprio considerata inadeguata, ma dentro di sé ha bisogno anche di una forza che istituisce un nuovo ordine. Quindi l'atto rivoluzionario, a meno che si vada nel concetto troschiano di rivoluzione permanente, che Trotsky aveva ben presente questo problema, da quello la rivoluzione diventa uno stato permanente, o se no non è altro che la sostituzione della classe politica con un'altra, cioè di una forza istituente viene abrogata per istituire un'altra forza istituente, un altro potere istituente, un'altra forma politica. È una contraddizione intrinseca a ogni tradizione rivoluzionaria, autenticamente rivoluzionaria, cioè che ha dentro in sé un altro ordine. Quindi non è intrinsecamente rivoluzionario, cioè non nega ogni ordine, non dice che ogni ordine, non può dire che ogni ordine è potenza e dominazione, perché in sé porta sempre un ordine da istituire, una forza che deve istituire un nuovo ordine una volta abrogato quell'esistente. È lo stesso problema che Spitzer solleva, quindi dice, non esiste sostanzialmente una forma politica senza il riconoscimento a monte, si può dire, di una forza istituente, questa forma. Da questa, guardate bene, da questa semplice, radicale, con tutti i grandi pensieri sono semplici ma radicali, almeno nella mia esperienza di ricerca, io ho sempre notato che le cose, quelle che si piantano per terra e che ci vengono consegnate per il resto della nostra storia intellettuale, no, sono cose radicalmente semplici. Da qui nasce la forza istituente, anche se il concetto di sovranità nasce proprio nel moderno, no? E coincide con il concetto di sovranità di cui parla Schmitt, poi anche con la consapevolezza da costituzionalista tutta la sua storia. Ma noi quando parliamo di forza sovrana, di sovranità, parliamo di questa forza istituente, la forma politica. Perché questa forza istituita a forma politica è sovrana? Perché è evidente che la forza che istituisce la forma politica non è mica assoggettabile alla forma che crea. La forza che istituisce una forma politica può decidere di sospendere la forma politica. Detti in termini che ci interessa, no? No, di più, perché siamo contesto di democrazia, no? Quella che è la forma dello Stato e della società, che la chiamiamo democratica, noi sappiamo che Gelsen qui, la democrazia è il testo fondamentale di Gelsen, tra l'altro è da 40 anni presente anche in italiano, quindi noi sappiamo che la democrazia è fatta che cosa rispetto di cosa? Delle leggi democratiche che si incarnano poi nelle istituzioni. Noi sappiamo che la democrazia si fonda sul fatto che tutti rispettano le leggi che incarnano l'istituzione, la forma democratica. Abbiamo cioè il principio che la legge, a prescindere che sia fondata la natura o non natura, il punto centrale di una democrazia è che le leggi devono essere rispettate da tutti. E il buon Spirito dice, ma la forma della democrazia, che è composta da tutto un regolamento formale, codificato nelle leggi, coloro che fanno parte dello Stato democratico rispettano, cioè la forma politica.
Mi scusa.
La forma politica della democrazia. è istituita in quanto tale da una forza politica, da una forza istituente, quella forma politica. Ebbene, questa forza istituente, la forma politica, la forza istituente, quell'insieme di leggi che dà origine a uno Stato democratico, è una forza che in ogni momento può sospendere la forma democratica. Da di qui nasce il tema dello Stato di eccezione. Lo Stato di eccezione, con la forza e l'evidenza di un uomo che insieme a una capacità teoretica straordinaria ha un lavoro che è empirico e conduce in particolare, lo Stato di eccezione manifesta che la forza istituente, la forma della democrazia, non è soggetta alle leggi democratiche. Tant'è che se non si ha in uno Stato un particolare pericolo, tutti quelli che non sono diritti inalienabili di una democrazia che garantisce il mondo di noi possono essere sospesi. In nome di un pericolo imminente c'è una forza che riemerge come una forza che sottrae alla popolazione che vive in questa forma tutti i diritti essenziali, primari, che sono garantiti dalla forma democratica, li può tranquillamente sospendere. Il che significa che la forma della democrazia, come qualsiasi altra forma politica, è in ogni momento sospendibile. Sospendibile da chi? Dalla forza istituente, la forma politica, cioè dal potere sovrano. Perché tutto questo ha dato origine alla teologia politica? Perché davanti che questo sembra tema che riguarda la democrazia, riguarda la monarchia come l'aristocrazia, cioè riguarda la presenza della sovranità in ogni forma politica. Cioè la sovranità non è sottoposta alla legge che pur essa istituisce. Da di qui nasce il problema del rapporto tra questa forma che trascende la forma che istituisce, la legge, quindi la legge chiede per essere tale una forma che noi infatti chiamiamo la mente in vigore, entro in vigore delle leggi. Le leggi non hanno di per sé vigore. La forza che dà vigore alle leggi è la forza sovrana, ma la forza sovrana è anche ciò che può revocare continuamente le leggi. Quindi significa che vi è un potere, quello che abbiamo, il potere, la forza, scusate, istituente, la legge, quindi anche la forma politica, è una forza che si può sottrarre a ciò che è istituito. È, da questo punto di vista, trascendente come Dio. Ha una trascendenza rispetto a ciò che istituisce. E questa trascendenza la si manifesta proprio perché non può sospendere ciò che è istituito. Può annullare ciò che è istituito. Da di qua, basta che andare avanti io però, visto che sono le 7:24, ho fatto l'input della sorta, siamo alla discussione. Grazie per la vostra
ascolto.
Beh, il tuo ragionamento è una chiarezza ad avantina, direi, no? Allora la prima domanda che mi viene in maniera molto spontanea è non ti sembra che si viva oggi come oggi in un perenne stato di eccezione? Non ti sembra che, voglio dire, probabilmente, non so, quella che chiamiamo globalizzazione crei, continua a ricreare, riprodurre uno stato perenne di eccezione in cui anche il lessico politico mi sembra sguazzare? Noi siamo sommersi da un lessico politico che fa della straordinarietà, dell'eccezionalità, come posso dire, la sua tonalità dominante, non so, penso alle cosiddette extraordinary renditions o alle leggi speciali in qualche modo, no? E dunque sembrerebbe quasi che mi verrebbe quasi da pensare che tutto questo momento, diciamo, di eccezionalità dilagante, di stato di eccezione dilagante, in una qualche misura non sopprima di fatto l'ordinamento democratico, ma sembra quasi in un certo qual misura conviverci. Istituendo una frattura tra noi e loro, no? O meglio, tra l'interno e l'esterno. Nell'interno c'è sempre una democrazia e in nome di quella stessa democrazia si crea uno stato di eccezione in cui appunto all'esterno quello che è garantito internamente può essere sistematicamente in un certo qual modo delegittimato e sospeso, no? Penso ovviamente al concetto di Kant, così come l'ha delineato Agamben, no? L'esempio lampante è Guantanamo, o comunque quei luoghi anche interni, so, Abu Ghraib, no? Eccetera, eccetera, in cui appunto si dice: ma no, calmi, noi difendiamo la democrazia e in virtù di questa difesa della democrazia creiamo all'esterno, esterno anche proprio in senso territoriale, degli steccati, dei recinti in cui lì sostanzialmente si fa un pochino quello che si vuole, ma perché? Per difendere sempre la democrazia. Non so cosa ne pensi.
Sì, sì, no, penso che c'è una cosa inequivocabile, cioè il problema è che noi troviamo sicuri, ci troviamo sicuri, se fosse grande probabilmente lo farei molti cavolati dicendo quello che sto dicendo, no? Troviamo, cioè, da certi punti di vista sicuri, proprio perché quando parliamo, invece io vorrei invitare a riflettere proprio su questo tema qua. Cioè noi viviamo sicuri nella misura in cui i parti che potrebbe ignorare questa verità, noi riposiamo una nostra laicità. Cioè laicità significa, cioè, possiamo convivere purché Dio stia fuori dai nostri problemi, nel senso che nessuno deve mettere al centro tanto più la riflessione politica. E questo è anche tra l'altro evidente, cioè sarà difficile negare empiricamente che questa è una condizione della convivenza, basta pensare a un regime come quello talebano, una teocrazia, no, che solo al nostro pensiero, vago pensiero, è terrificante pensare a questo. Quindi noi da certo punto di vista siamo proprio tranquilli perché pur essendo credenti alcuni e non credenti altri, e se parliamo osse, l'ordine ossiano, poi nasce come problema, dice, ci sono state le guerre delle regioni che avessi fatto vedere che era possibile vivere meglio, era la regione, si è fatto vedere la regione, dice, ma certo, crea, e quindi la riflessione ossiana ha, come anche la retroterra culturale, quell'esperienza storica traumatica delle guerre delle regioni. E allora oggi abbiamo, ancora più convinti, abbiamo dormito perlomeno per molto tempo, no? Sono intranquilli dicendo sì, abbiamo risolto il problema religioso, cioè abbiamo in qualche modo ridotto un problema individuale e abbiamo creato uno stato laico con lo stato di diritto dove la legge che viene prodotta, generata da rappresentanti che danno il potere legislativo, un prodotto della volontà popolare, tutti i problemi ci sono. Concetto di volontà popolare, volontà generale, no? Ma sono poi prima serio, cosa si diciamo, se non è una metafora, comunque sta di fatto che noi sappiamo che il potere legislativo è in qualche modo emanazione di una decisione presa da tutti quelli che fanno, che sono gli autori. E quindi noi diciamo la legge, il prodotto, il potere legislativo produce una legge, la legge è quindi espressione nostra, indiretta ma è nostra, il potere, cioè tutti coloro che devono convivere insieme, e quindi proprio non eliminando il senso ateistico, ma proprio mettendo fuori il problema teologico da queste questioni, abbiamo una legge che garantisce i corpi, i diritti individuali, tutte quelle garanzie, quelle libertà primarie che oggi noi per esempio viviamo, e quindi siamo tranquilli, la legge ci governa, positivismo giuridico con che essere questo, cioè non abbiamo mica bisogno di cercare i fondamenti della legge, no? Cos'è che il concetto di legge naturale, ad esempio, medievali, cui io sinceramente sono molto legato, tanto miste, carta pecorito, quale sono, no? E che oggi tra l'altro penso che sia molto attuale proprio la legge, il fondamento naturale della legge, no? però proprio che essa elimina il concetto di fondamento, no? La legge, che sia non fondata o non fondata, non interessa, perché la legge regola le nostre rapporti, le nostre relazioni, è non solo legge, ma è un regolamento che per giunta è prodotto da un meccanismo di rappresentanza in cui noi stessi siamo in gioco. E Cassel Crino dice, vabbè, ma è vero questo? E qui la provocazione schmittiana, ma è vero questo? Ma cioè, è il problema di fondo. Ma perché allora c'è una forza che può sempre sospendere questo senso di legge? È previsto nelle costituzioni democratiche, lo stato di eccezione deve essere chiaro, cioè in particolare situazioni di pericolo, queste garanzie che sono date alla legge, e quindi delle nostre libertà privati e individuali e non solo individuali, possono essere sospese. Ma se possono essere sospese vuol dire che quel fondamento che proprio il diritto positivo giuridico non vuole rendere un problema giuridico, esiste come? Ed emerge continuamente. Quindi noi addirittura quando facciamo i riferimenti che faceva Luca, lo dico a differenza del buon Agamben, io direi, ci mettono in evidenza la debolezza di una legge che non ha più un rapporto dialettico con la natura e che quindi costantemente manifesta che c'è invece una sovranità che ci rende, se volete, buoni tutti quanti, ci fa sognare, sono tranquillissimi, ma in ogni momento è possibile sostenere. Ed ecco perché anche in riferimento all'inizio dicevo, stiamo parlando dell'autore che è uno dei più importanti giuristi che ha costituito una grande Costituzione democratica. E questa Costituzione democratica, quindi nel momento in cui anche Peter Schmitt non solo tra l'altro scriveva la Costituzione, ma scriveva queste cose, e nello stesso tempo, poco dopo, la tesi grande nazismo, cioè incredibile, cioè pensare a questo problema, no? Ed è una Costituzione che sono esattamente la nostra di Weimar, ma è quella più simile, ma proprio quasi sempre identica alla nostra Costituzione, cioè non è. Cioè nel momento in cui metteva e evidenziava questo problema, cioè era evidentissimo che la forma politica non può domare il potere sovrano, spesso semplicemente lo nasconde, lo crea come un problema che poi emerge. Emerge costantemente la possibilità che tutte quelle leggi di cui noi ci sentiamo garantiti, non come individui ma anche come comunità garantiti, in ogni momento possono essere sospese. Ci sono luoghi dove la legge è sospesa, campi di concentramento. Questi luoghi, questi stati di eccezione, no? In tanti stati di eccezione, dove la sovranità si manifesta in tutta la sua totalità. Ora da di qui sarebbe più interessante entrare nel dibattito con Peterson, no? Perché è chiaro che il potere sovrano manifesta la sua totale trascendente rispetto alla legge. E significa che nella forma politica si nasconde sempre quella della sovranità. E allora qui il sovrano della sovranità significa che il sovrano è una trascendenza della sovranità rispetto alla legge. Ecco perché la mia affezione alla legge naturale, non nel senso, penso c'è una letteratura sulla legge naturale un po' da Bacchettone, no? Da realtà, ma fondamentalmente la terza parte è questo, cioè la vera vita, la sovranità della natura, quindi c'è un limite alla sovranità, ma nella legge no, perché la legge è istituita la sovranità.
Come se ne esce?
Sì, perché c'è anche il problema, sinceramente da solo, non ci conosciamo già più da tempo con alcuni Cioè, è chiaro che quando si dice fare la critica alla modernità non significa se ti facevi in te dire allora sei uno che rimpiange l'audato tempo gli altri, no, non è questo il problema, è che la modernità ha queste forti contraddizioni di cui la storia della modernità è purtroppo una testimonianza incredibile, anche terribile. Cioè, noi quando parliamo di totalitarismo parliamo di modernità, cioè non esistono altri contesti sociali e altri contesti storici che hanno prodotto quell'esperienza. Quindi la modernità critica, la modernità non si riesce a essere critici delle cose moderne, essere ben chiaro, essere critici di una forma che per giunta non ci fa essere moderni, perché noi il termine modernità, appunto, se ne parlava anche in un altro contesto con lui, il termine modernità non significa l'essere vivere qui ed ora, è dove dobbiamo vivere. Siamo tutti moderni in questo senso qua. Se modernità significa vivere qui ed ora, tutti viviamo qui ed ora. Modernità è intesa proprio come forma che istituisce un'epoca. E qua questa è sicuramente una grande forma. Chi fa anche della ricerca sociologica, non è lunga, lo sa quando affrontiamo, cioè noi abbiamo nella modernità che era vero e proprio dominio della forma politica. Cioè il sociale era la terra informata della forma politica. Sto scrivendo tanto su queste cose qua, no? Cioè, la società è una cosa che abbiamo in forma, una materia in forma, in quella forma politica, e questa è la priorità, essere critici della modernità significa è possibile uscire dalla forma politica in questo senso qua, cioè dove il sociale non produce le sue forme ma è informato dalla politica, è possibile uscire da questo tipo di forma che caratterizza il moderno. Questa è la critica della modernità. Allora io dico come uscirne, io non sono molto convinto che è il sociale che non antipolitica, io sono un fautore, ma nel tempo sono sempre stato, dico, ho insegnato per tanti anni la domenica in filosofia politica e continuo a portare avanti, mi interessa la filosofia politica, no? Ma sono molto diventato molto mia ricerca, sono convinto sempre di più dell'importanza di essere apolitici come posizione politica, cambiando radicalmente. Chi mi ha sentito dieci anni fa parlare di questi temi arriverete sicuramente molto impressionato questa mia, chi mi conosce, gli amici mi conoscono, però penso che sia molto, perché la politicità oggi significa uscire dalla modernità e pensare che c'è la possibilità di creare una forma che non è nel politico, ma è nel sociale. Com'è questa realtà qua? Quindi non essere politici, quindi non antipolitici, significa creare quella che un autore, una fonte che potrebbe dare un'etichetta che non vorrei, però Junger no, è una vera forma da fuorilegge. Cioè penso che l'immagine del fuorilegge ungheriana sia una risposta a questa domanda. Oggi essere fuorilegge non significa essere contro la legge, creare un altro ordine, quello del bosco, che la società che è capace di creare, un luogo così capace di creare, con tutti i problemi, però non hai l'appoggio della potere, della forma politica.
Ma come fai a resistere? No? Perché è interessante questo discorso, è un discorso che ho amato molto, nel senso che molti di noi, insomma, siamo stati apolitici, evitando tutte le istituzioni e tutto ciò che eccetera eccetera, per poi accorgersi dopo a 35 anni che abbiamo sbagliato tutto, che dovevamo entrare nelle istituzioni, cioè adesso faccio un discorso anche molto, come dire, questo lancio, vediamo, no? E quindi il rimpianto quasi di non aver avuto più dimestichezza con questo ambiente qua, no? Perché comunque qualsiasi cosa puoi andare a fare, inevitabilmente, non voglio essere pessimista, voglio credere ancora, no?
Certo.
Inevitabilmente veniva bruciato, veniva finito, proprio dal sociale, cioè il gruppo piuttosto che l'insieme delle persone, eccetera. Entrando proprio a reazionarsi, cioè quello che è più umano di noi, no? Quindi non istituzionale, veniva poi a finire sempre che tutto andava più o meno a rotoli, insomma, al di là dei grandi discorsi. Quindi vi chiedo, lei sta dicendo che la vera rivoluzione in qualche maniera, o comunque se ne potrebbe uscire, no? Da questo impasse che ci rappresenta, che sono io, con una forma di apoliticità nuovo, mi chiedo, possono essere immobili per andare nella realtà, no? Sul piano del reale, sì, nostro, potrebbero essere i famosi movimenti, quelli che no. Cioè mi chiedo, no?
No, la domanda è importantissima, mi fa
sapere. Perché è interessante vedere poi sul piano della realtà come ci manifesta, perché se riusciamo noi, che magari siamo anche in tanti, però ce lo diciamo ognuno nelle nostre case. E quindi quando sei nelle tue case tu non sei funzionalizzato in nulla, sei sempre una specie di precarione dove non vieni preso sul serio neanche da chi ti porterebbe come bandiera, perché sei un cretino, sì, che hai tutta una serie di belle robe, ma non esisti, non so come dire, esisti solo nel tuo particolare con la tua gente, che però non ha forza. Allora non vorrei mai che fossimo sempre là, no? Che si ripete in ogni generazione, che è anche il suo bello, se torniamo ci tiene visti, no? Quanto meno desideranti. Però ecco, mi chiedo.
Ha fatto una domanda bellissima, ha sollevato la questione nel domandarmi questo bellissimo, importante, perché prima mi permetti di chiarire, perché è vero che c'è una tradizione socialista e che è passata nel marxismo, che rappresenta molto il suo problema. Cioè il marxismo, la tradizione marxista, ha le opposizioni politiche e societarie. La politica è oppressione, la società deve liberarsi dalla politica, poi dopo lei dice giustamente, mi sembra che siano andate così le cose, è chiaro, evidente oggi, più di ieri. Non era così il problema, perché nella tradizione sicuramente socialista e marxista poi, la società è una forma antipolitica. Il sociale è pensato come squisitamente distruttore di quell'ordine, di quella forma politica che il marxismo ha sempre ricondotto alla società borghese capitalistica. Lo Stato è nato lì, la forma della statualità è nata da quella cultura lì e va voluta. Quindi società contro politica. Nel marxismo, se noi guardiamo non solo a livello storico ma a livello intellettuale, c'è invece una fortissima attrazione alla politica, perché vuole avvocare la forza del vasato bene interno, la forza del politico alla società. Quindi di fatto non è libero dalla forza politica, né è completamente dominato il socialismo e il marxismo. Cioè se c'è una, secondo me, anima completamente dominata dalla politica, è la tradizione socialista e marxista, che vuole interpretare la politica nella sua massima estensione dentro il sociale. Per cui il sociale di fatto è il luogo vero della forza, della potenza della politica, purché eliminiamo quella forma, diciamo, aristocratica, cioè aristocratica in senso negativo, oligarchica, di potere che la finire le mani del capitalismo e della borghesia tramite l'invenzione dello Stato. Ecco, qua si manifesta un problema che sollevavamo un po' produttivo prima, cioè in realtà la società viene pensata come un'altra forma politica, integralmente, tant'è che appunto noi diciamo, ma io che rappresentanza ho oggi, anche un movimento, se non riesce ad avere una voce politica, cioè uno spazio politico, cosa fa? Per noi non vale, cioè noi siamo dominati dalla forma politica, cioè dalla sovranità, cioè noi vogliamo essere sovrani. Cioè se siamo efficaci, siamo forti e quindi sovrani. Siamo 10.000, ma chi se ne frega se però non ho uno spazio che è proporzionato a questi 10.000 qua. Cioè noi siamo dominati dalla forma politica. Il termine, secondo me, più proprio, che dovrebbe pensare con la radicalità, che adesso è data un po' di moda nel nostro ambiente, adesso per tutto poco è pensato per niente quello che significa, come funziona, quello che io conosco. È il suscitazione. Questo è la politicità della società. Quindi la società da parte bene capace di creare non solo forme, ma anche economia. È poco capace la società civile di creare sovranità così. La società civile, noi qua siamo società civile da certo punto di vista. Se non veniamo colonizzati dalle istituzioni, cui grande è l'ordine di prendere, siamo società civile, perché qua non dovrebbe nascere, e finché non nasce, che cosa? Una sorta di forza sovrana capace a questo punto di avere rappresentanza politica. Se è rappresentata politica non c'è nulla di male, non c'è società civile. Società civile si nutre delle persone che, con cui si incontra e con cui crea un'economia, crea una forma, crea un ambiente. Questo è il suo fine, non è un fine di fuori di questo. E proprio penso che il progetto all'interno di azione sia un progetto sociale, non è un progetto politico. Quando Lara dice cos'è la politica, è quando io l'attore ha come fine se stesso, questa società, non è politica. Sviluppa potere, sviluppa società, è un potere che si vede la società, nel senso che noi siamo in 10 qua, però questi 10 qua sono, se io dico, se fossimo in 100 sarebbe stata meglio, perché mi si parla che è normale ragionare che così sarebbe un po', se fossimo in 100 siamo più forti, no, siamo i più forti, l'importante, cioè non è l'importante, il fine è che stiamo parlando di certe questioni, siamo in 100 meglio, diciamo, sicuramente, siamo in 10 meno meglio che 100, ma non perché il numero conta, ma perché accedono a questo bene, che vuol dire pensarci in questo contesto qua, meno persone, cioè è meno bene perché uno accede meno a questo bene che noi siamo. Se accede questo bene, non ha dei fini che non siano fuori dalle persone che attivamente creano quell'ambiente in quel luogo. E invece noi qua diciamo, ma no, in realtà questo ambiente, questo luogo che forma, e diciamo già, qual è la forma politica, in quale forza politica si può implementare? Abbiamo in dramma il problema della rappresentanza e quindi il problema della forma politica. E per questo è importante, secondo me, il socialismo, cioè se dovessi fare una critica attuale, non più una critica un attimo come anni fa si facevano impatti forti, significativi, no? Del contesto, poi italiani in particolare, dove è sempre stato un problema centrale della cultura italiana, no? Ma oggi questi dibattiti in effetti sono veramente, cioè, superati, nel senso che non sono più un vero problema critico del marxismo. Io penso che la critica che io farei al marxismo è proprio questa, cioè di essere una forma filosociale dominata dalla forma politica, cioè dominata dalla sovranità. Ha portato il marxismo la sovranità, la forma politica, nel senso della sovranità dentro il sociale, e nel sociale, a mio avviso, la sovranità è intrinsecamente strana, perché il sociale va ripensato, no? La forma del sociale è una forma di società civile, cioè io faccio una cosa e il bene è nel farla quella cosa insieme a te, ma anche farla perché se è insieme a te il bene, non perché è un risultato da raggiungere. Questa è la forma partecipativa forte, che non è della politica. Quando diciamo la partecipazione politica, ci lamenti i politici della scarsa partecipazione politica, per me è un ottimo segno. È un ottimo segno su cui questa partecipazione non va, non ci chiude dentro le case, se è chiaro, come diceva giustamente. Chiude tra casa, attaccata alla televisione, è un segno di psicopatologia sociale diffusa, cosa che dubbio la paura ci può essere, in effetti, e c'è buone ragioni di avere questa paura qua. Però è positivo invece se noi pensiamo che non crediamo più alla politica come partecipazione, ma dobbiamo, quello si funzionalizza, la politica è potere, ha funzioni che solo attraverso il potere si riescono a garantire, come l'ordine pubblico, ad esempio, per il bene. Non è pubblico che lo possiamo garantire a noi, non può la regola pubblica garantire la società civile, decidere in volta civile. Sono delle funzioni prescindibili del potere della forma politica, dobbiamo esercitare, ho parlato con il pubblico perché è un problema che è sentito, diffuso, sono altre funzioni, la giustizia, per esempio, l'amministrazione della giustizia, che è della forma politica, della società civile. Quindi non sto dicendo chiaramente che abolire, come il dettato marziano, no? Abolire lo Stato. Dopo la dittatura del proletariato, nella proiezione fantasmagorica marziana c'è anche la morte, la soppressione della forma politica. No?
Sì, io quindi è difficile pensare che bisogna agire non sia politico.
Allora che so.
Capisce, e quello anche mangiare la compagnia, non so come.
È molto
io, capisce, quello
è molto perché noi siamo
dal da punto di vista come sì, dire, sì, del sentimento, beh, la trovo come dire, conforme anche al mio, no? Dal punto di vista del piano della realtà, quello che volevo dire, mi pare, ho sempre pensato che il mio agire, anche nonostante me, sia politico, anche se non vuoi.
No, vabbè, bella questa, io ci credo che questo sia verissimo e che sia la vita quando diciamo della dominazione della forma politica, cioè noi la politica, cioè era un'espressione anche di Augusto De Noce, ce l'ho rimasto l'ultimo a citare il buon Augusto De Noce, cioè,
esatto,
il figlio che c'è da dire che l'ha da fare,
lascia stare,
sì, il buon del noce c'era proprio che era il secolo, quindi parlava del Novecento, il secolo politico, dove voleva dire il secolo dove tutto, filosofia compresa, era possibile pensare solo all'interno del politico, come una caratteristica però del Novecento. E quindi quello che dice tanto vero, secondo me, noi non riusciamo a pensare alla politica di fuori di questo respiro, cioè per noi è veramente una cosa che non è e non si traduce nella forma politica che noi viviamo, una cosa poi bella, importante, non ci aspettiamo che si traduca nella forma politica, o nella forma del movimento, o nella forma addirittura delle istituzioni, l'inserimento dentro le istituzioni, proprio non comprendendo la natura. Da certi punti di vista ci spinge, ci ha messo sotto gli occhi, la sbattuta sotto gli occhi, che nel politico non è che puoi riformare questa sua strutturale caratterizzazione, no? Proprio appartiene alla tua forma, questa incredibile trascendenza che è dentro alla forma politica. Allora nel sociale, io penso che il sociale diventa forte se riconosce questa struttura della realtà. Quindi non è che il sociale diventa forte, non dico che lo vuole trasformare.
No, capito benissimo. Non vorrei arrivare a dare ragione, lo dico tra virgolette.
No,
ad arte che ha terminato il libro.
Perché
teoria non certamente una politica, ma tutta un'altra cosa che ha a che fare con il sociale.
Sì.
Se è presente, no? Soprattutto più complesso.
Sì.
Chiamo le ora, no?
Con te la faccio anche che io sono partito di quarta lettera e non sono arrivato in fondo.
Però nessuno in fondo, perché è difficile, sono arrivata solamente io perché ho fatto la tesi su questa cosa qua, perché mi sembrava che dopo che l'hanno tradotto in 800 milioni di lingue, l'ho letto tutti, anche tutti, eccetera, ho detto vediamo bene cos'è, insomma.
Sì.
E niente, insomma, non impariamo assolutamente, però insomma laddove la società civile, come mi conosci tu, insomma, ecco.
Io penso che sia una
serata perché vorrei appunto vedere, però, come dire,
cioè io penso, senza demonizzare la società pubblica, però penso che quello sia, cioè oggi si è chiamata a pensare alla società civile, questo è il suo momento.
Anche io. Ormai ha 14 anni,
Sì, ormai
devo dire che sono
secondo me è una riflessione che dovrà liberarsi dal fascino, non più liberato, della forma politica in un senso proprio in questa problematica qua. Invece la società civile è secondo me un tema straordinario, dove a misura in cui lo si riesce a pensare non solo nella sua storia, no? Ma proprio come la forma in cui si recuperano quelle dimensioni che si pensava che sarebbe stata la forma politica. E la forma politica ha sovranità, cioè è indevuta, è immanente la sovranità. Io penso sempre, per esempio, il modello, il modello medievale è affascinantissimo perché? Perché è binario, cioè è conflittuale. Da una parte c'è il cosiddetto potere spirituale che detiene i principi proprio della consacrazione della legittimità del potere sovrano, però colui che gestisce la legittimità non ha assolutamente la gestione dell'esercizio del potere. Questo è un grande regolare. Chi ha l'esercizio del potere non ha legittimità. Quindi ci troviamo in una forma di sovranità non mai legittimata con la forza. Perché? Perché le lotte delle investiture sono magnifiche da questo punto di vista di casino. C'è più la storia medievale leggibile, e tanti quindi testimoni, come la grande tensione tra chi due poveri, Stati, chi impero, scusate, Chiesa. Perché? Perché la Chiesa da una parte non ha alcun esercizio di potere, purtroppo la storia ha un po' quello, quando però ci dice. Torniamo a quel problema di tensione in sé. Pontefice non ha esercizio del potere, da sempre, nella storia medievale, no? Che è molto differenziata, non ce la fa. Dall'altra, chi ha esercizio del potere ha legittimità, è una conflittualità straordinaria, che rende la sovranità bicefala, cioè di fronte, quindi incapace di esercitarsi. Ecco perché vi dicevo c'è un problema, sono elementi interessanti di teologia veramente politica, che nel momento in cui queste due forme, o perché cade il riconoscimento della, con la crisi dell'epoca medievale, dell'epoca medievale, il grande polvere di potere spirituale di cui il pontefice è rappresentativo, in parte anche con benefici, questa rappresentatività, e in quel momento lì la sovranità, cioè l'esercizio del potere, si autolegittima, tende a autolegittimarsi, creando forme di statualità differenziata, anche di per diverso, che è incredibile, perché a volte il tentativo della sovranità di riguadagnare la sua unità trascendente dalle forme che istituisce. Quindi a questo punto incapace di essere delegittimata da un'altra fonte, cioè dalle forme che non gli appartengono. Quindi c'è una conflittualità nell'epoca medievale che è straordinaria, con tutta, secondo la storia politica del Medioevo, e tutta la storia con questo conflitto che rende impossibile la politica, da certi punti di vista. Vede la politica è di costante fare.
Sono altre questioni, se no possiamo ringraziare lo scollega. Emanuele Morandi e darvi appuntamento al 14 di giugno. Sempre, grazie mille.
Grazie. Grazie.
Ma non è che sei io, cioè. Sì. Non sono, ma pochi. Ecco! Sì, io gli ho chiesto, ma
quando lei è
entrato
dicendo che
vuole
la
pubblicità, ma sì, ma io l'ho preso, ma c'era una dignità, ecco, io avevo preso il libro e l'avevo aggiunto a esatto, ma l'avevo preso il libro e l'avevo aggiunto a ma l'avevo preso mi ha detto, no, me lo tengo io perché prima me l'avevo preso, poi dopo l'avevo preso, poi l'avevo
preso.
Ma a lungo
è
la vita
perché comunque quello che tu stai dicendo non si allontana molto, insomma quello con tutte le carine cose, vero? Perché fino a quando l'ho visto qualche anno fa te l'ho incontrato, ho detto guarda ti chiamate io su questo domani subito e ho dato l'indirizzo e io ti mando un bel niente perché siccome lo faccio male non voglio prendere no, non voglio mica andare lì perché domani come l'hai fatto con la vita con tutto quello che hai fatto con la casa del ah dai prima non si mandamela io non voglio fare un niente
sì, ma è vero quando ti vedi, ma mi l'ho chiesto, e poi ho detto,